Sono.
Allora, cioè, Maria, vorrei dire qualcosa. Grazie e poi Angela.
Sì, io mi sono sentita un po' tirata in ballo invece da delle affermazioni di Mariana Dorti che sento affermazioni che possono avere immediatamente anche il loro contrario, non essendo supportate, diciamo così, da o da delle analisi o da degli esempi concreti, come può essere il discorso che ha fatto, anche il discorso concreto ad esempio della Giunta di Milano, deriva dal fatto, tutto questo discorso delle donne nelle giunte, deriva dal fatto che anni fa parte dei movimenti delle donne hanno detto dobbiamo essere presenti anche nei posti dove si è rappresentanti e non solo rappresentanti. E tuttavia abbiamo visto come essere rappresentanti non vuol dire immediatamente trasferire il nostro desiderio sotto forma di eros o sotto forma di materno senza mediazione, perché ci sono 50.000 mediazioni fra quello che noi possiamo portare come rappresentanti, anche quando lo eravamo avendo dietro gruppi di donne. Io ho avuto personalmente anche questa esperienza. Anche in quel momento ti trovi in una situazione che ha delle regole a cui in ogni caso devi sottostare. Oggi il discorso del far quadrare i bilanci non è che vengono qua chiamate le donne per far quadrare i bilanci. Tutti i sindaci italiani, sono per la maggior parte uomini, hanno questo problema. Una giunta che non faccia quadrare i conti, che non riempia certe caselle in un modo adeguato, incontra un commissario, cioè incontra il fallimento della rappresentanza, perché non è consentito, le leggi non consentono che tu possa fare, possa tenerti, diciamo, una parte di debito, possa attingere a dei fondi che sono lì magari surgelati in banca, perché c'è anche quello, non lo puoi fare. Allora, non è che le donne sono state chiamate per mettere a posto i conti, è che viviamo in una situazione di questo tipo e non farli quadrare vuol dire oggi tornare indietro rispetto alla rappresentanza, cioè a quel sistema democratico che noi conosciamo e agiamo, che è della rappresentanza. Allora, semmai mettiamo in discussione questo, forse. Però lo mettiamo in discussione cercando di capire cos'altro si potrebbe fare. Sicuramente Pisapia è stato tirato dalla giacca dei movimenti delle donne di Milano. 50 movimenti che dicono, hanno detto cose diverse, perché lo sappiamo, una delle realtà è che se mette insieme 10 sigle di donne ci sono 10 pareri diversi. Noi abbiamo l'idea che le donne si esprimano con gli stessi discorsi o con gli stessi codici. Non è vero. Quindi semmai occupiamoci di questo. E vengo alle prime, quel tema del materno. Allora, io mi sono fatta quest'idea negli anni che la donna, il femminile, ha il codice erotico, ha il codice materno, che mette nel sociale sotto forme diverse, nel tempo, in un modo diverso, oggi anche in un modo diverso. Oggi l'eros è più messo nel sociale sotto una forma diversa da quella che ricordava Luisa, del piacere di fare le cose bene, ad esempio, o del piacere di riuscire in. Il codice erotico è prevalentemente in quanti centimetri di tette tiri fuori, ma in qualsiasi lavoro tu faccia, ci sono delle educatrici o delle, delle persone che stanno in lavori dove bisognerebbe, io dico, essere forse più neutrali con il corpo e che non hanno l'idea di come si sta in quella situazione lì. Ma noi abbiamo detto in passato, redistribuiamo il lavoro di cura, redistribuiamolo con gli uomini e con la società. E abbiamo chiesto che gli uomini entrassero ad esempio nella cura dei figli. Quindi abbiamo teso a dire questo concetto, che io non mi scuso con nessuno dicendo che è un valore di fondo, perché quello della cura è un valore di fondo dell'umanità. Le donne hanno detto dividiamolo. Quello a cui io assisto è che in questa suddivisione si sono effettivamente modificati invece i ruoli, sì che sono stati toccati i ruoli, non è che non sono stati toccati, tanto che il paterno è diverso, cioè il ruolo paterno si svolge oggi in un modo diverso da prima, perché è stato toccato da quello che potremmo definire la femminilizzazione. Non siamo più contenti neanche di questo, perché i padri troppo femminilizzati non ci piacciono neanche. Primo, perché abbiamo bisogno di tenere la regia generale su tutto. Secondo, perché noi, grosso modo, io ho provato a fare delle esercitazioni con delle studentesse, qual è il tipo di uomo? È l'uomo che ti protegge, è l'uomo che si occupa dei figli, è l'uomo tenero, però è anche l'uomo che guadagna, è anche l'uomo che come dire, guarda avanti e ti tiene sotto la... Allora, siamo ancora con dei concetti, come dire, ci comportiamo in un certo modo, ma abbiamo ancora le idee delle nostre madri, oppure mi dicono le colleghe che lavorano nei tribunali che quanti sono i matrimoni che finiscono brevissimamente, in cui le donne che lavorano rivendicano l'assegno di mantenimento. Abbiamo lottato perché fossimo pari, se siamo tutte e due sul mondo del lavoro, non ci sono neanche figli, perché mai io dovrei avere, volere un assegno di mantenimento da un uomo perché mi sono sposata anziché aver convissuto? Cioè, beh, forse dovremmo occuparci di come certi messaggi, certi comportamenti, certe idee che noi avevamo, li ritroviamo nel femminile, nel comportamento di oggi, che modifica anche i ruoli. L'altro ruolo che è stato modificato, quello della figura dell'insegnante, come si è stato modificato? I maestri sono usciti dalla scuola elementare e non sono entrati nella scuola materna e neanche in niente, perché se un uomo arriva a chiedere di voler lavorare in un istituto o in una scuola materna, c'è una sorta di esame sottile nei suoi confronti che va a indagare le sue preferenze sessuali. Allora dobbiamo dire anche queste cose qui, perché comunque noi riteniamo nella cultura italiana, diverso in altri paesi europei, che i bambini stanno meglio con le donne. Siamo noi le prime a dirlo. Allora questo è il materno incarnato nel comportamento odierno, ma non è quel materno legato al femminile che stiamo, cioè se li confondiamo, c'è un femminile coniugato con Eros e con materno. Poi sul piano reale quotidiano c'è la maternità, cioè il fare figli, l'educarli, portarli avanti, condividerli, eccetera. Ci sono i lavori con un altro contenuto di cui. Però non possiamo mischiare esempi diversi se parliamo di valori o di definizioni come il femminile e il materno e poi parlare del comportamento di una madre piuttosto che un'altra. se vogliamo parlare delle madri, di come le donne diventano madri, allora apriamo un altro discorso, io credo. Cioè, parliamo di quello e vediamo oggi, in parte anche il discorso che hai fatto tu, di come poi tornano a lavorare. È che io sento che è pericoloso fare queste astrazioni con poi l'esempio di qualcosa di concreto, perché se stiamo su un discorso di astrazioni dobbiamo capirci sulle tendenze, non il singolo comportamento. Se invece vogliamo parlare di maternità, di come le donne, le fatiche o cosa chiedono, allora parliamo di come si vive ogni giorno, di quali sono queste fatiche, di quali sono le strade possibili, di come le donne registrano. Ecco, io sento che è come se si confondessero i piani e rischiamo di star dentro anche in stereotipi che non ci aiutano.
Solo di metodo. Cioè, io chiedo questo. Se ciascuna credo che possa intervenire come vuole, però se qualcuna vuole prima o dopo dire una sua breve biografia, forse se se la sente, chi se la sente, forse a qualcuna può interessare, perché allora magari si impara di meglio.
Parla anche dicendo delle cose di sé, ovviamente.
Io voglio semplicemente che verissimo. La cosa che cercavo di mettere a tema è come mai quando si parla del maschile non si parla automaticamente di paterno, quando si parla di femminile si parla automaticamente di materno, chiuso.
Ma tu lo fai? Allora, Angela.
Sì, non lo so se il mio intervento magari si riaggancia anche alle contraddizioni che ha fatto emergere Grazia, mi pare di capire dal nome, perché io invece mi sento molto ben accompagnata tra Luisa e Maria, devo dire la verità. Luisa la seguo da un po' e quindi questi esempi che ha portato oggi li conosco, li ho già sentiti addurre, e so che sono concreti, che quindi sono documentati, documentabili, donne in carne e ossa che vengono fuori dalle interviste che lei ha realizzato in questi anni, e quindi questa cosa mi dà speranza, queste testimonianze mi danno speranza. Maria oggi mi ha proprio molto confortata, mi hai proprio abbracciata, adesso devo dire forse in maniera materna ma nel migliore senso della parola, perché è da tempo che io convivo con questo disagio della crescente presenza femminile in vari settori, più o meno emergenti, più o meno significativi, tanti significativi, in cui le donne vanno, dico io, con la testa da uomini, tu l'hai detto molto meglio di me, cioè acconciandosi a modelli maschili o precostituiti. E quindi non solo il disagio lo sento perché non cambia nulla, ma lo sento anche perché in qualche maniera mi sento tradita doppiamente da quella presenza femminile là che agisce come un uomo piuttosto che non come una donna. Per quanto riguarda i due piani, di cui Grazia metteva in qualche maniera forse le contraddizioni o lo schiacciamento, noi ci sentiamo schiacciati fra i due piani, devo dire che sì, Liliana ha detto teorico alla posizione di Maria, io l'ho percepita come filosofico-politica, nel senso che teorica mi dà l'idea di una cosa più lontana dalla realtà. Forse Liliana non intendeva ovviamente dirla in questo senso, perché conosco Liliana lavorando nel gruppo di scrittura qui dell'Università delle Donne Rispondente. Filosofica-politica invece sì. Perché a mio modo di vedere oggi abbiamo bisogno di questo, di costruire un nuovo immaginario forse di là da venire ancora, un nuovo modo di essere donne, anzi nemmeno nuovo, perché sta venendo fuori più o meno cosa vogliamo, è nuovo ma è nei contenuti ormai mi sembra abbastanza delineato, abbastanza chiaro, con tutte le contraddizioni dei cambiamenti, perché siamo in un momento di cambiamento, questo lo sappiamo tutte, e qui si gioca veramente la nostra sfida. Se raddrizziamo, se costruiamo filosoficamente e politicamente un nuovo modo, no, non è nemmeno nuovo, un modo, come dire, veritiero, più sincero di essere donne, allora ce la faremo, non solo ce la faremo, ma questi esempi che possono rischiare di rimanere delle oasi felici, degli esperimenti che potrebbero essere ingoiati in un futuro, ne trarrebbero sistematicità, ne trarrebbero forza e potrebbero moltiplicarsi e ampliarsi anche a tutti i livelli, sia di lavoro aziendale, sia altri settori fuori dall'azienda. Ed ecco che il concetto di economia diverrebbe differente, ecco che il concetto di femminile non si esaurirebbe solo nel materno, ecco che tanto di quei concetti che oggi vengono parcellizzati o stereotipati comincerebbero a fluire uno nell'altro e a coinvolgere sia uomini che donne sicuramente, ma ad acquistare più vitalità. Ecco perché tra le due io invece mi sento ben supportata. Questo come volevo dire.
Angela,
faccio parte. Posso chiederle di specificare una cosa?
Sì,
che ha detto.
Donne
che si comportano come uomo. Va, di la sostanza.
Che pensano come uomo, non portano avanti i valori delle donne, che immaginano l'economia come finora è stata immaginata, che immaginano le carriere sgomitando come gli uomini, che non immaginano dentro l'azienda modelli eclettici o modelli in cui le donne come madri, come donne, come femmine, come biologicamente diverse possono agire, che non implicano l'idea della flessibilità, ecco, questo tipo di valori.
Allora, mi ero segnata anch'io, poi Laura Variani e poi Daniela, va bene? Mi sembra che molto interessanti questi due punti di vista, perché secondo me rispecchiano bene una situazione in cui ci troviamo e che si può verificare quando, diciamo, in quello che oggi chiamiamo genericamente il movimento delle donne, oppure quello che si muove nell'ambito del femminile delle donne impegnate, diciamo, no? E cioè, da un lato, la tendenza appunto a... c'è una crescente tendenza a dire dobbiamo comunque fare delle cose, no? E quindi c'è una fretta, fare delle proposte, un agire, l'azione, cioè io lo sento in tutte le associazioni, se non ora quando, ma in tutte le associazioni di questo momento, che sono sulla piazza in questo momento. E c'è l'esigenza, io lo condivido molto, sono molto vicino a quello che diceva Maria, l'esigenza di mantenere un piano di analisi che io non definirei visionario, è un piano di analisi che ha semplicemente, come dire, tiene conto di quello che è stata la storia che ci portiamo dietro da secoli, no? Iscritta, proprio iscritta nel nostro modo di pensare, di sentire, incorporata proprio una visione del mondo che ci portiamo dietro. Io poi vedo sempre più le permanenze che i cambiamenti, quindi sono molto, molto vicina all'analisi di Maria. Ecco, io penso, ecco, che il guaio sia proprio questo, che queste due esigenze, cioè una è più dell'oggi, delle donne di oggi che, insomma, sopportano molto male anche che il femminismo abbia poi modificato così poco della realtà, quindi c'è l'idea, facciamo rapidamente un'agenda politica, questo è quello che dice Nora Quando e ne dicono un po' tutte le associazioni. E d'altro canto sento però in questa, cioè il fatto che questo desiderio di agire, di produrre dei cambiamenti non sopporta più quello che è stato invece, secondo me, la forza dell'autonomia del movimento delle donne che abbiamo conosciuto nel passato, e cioè il fatto di interrogare, continuare a interrogare poi, no, il nostro agire e anche che tipo di immaginario mettiamo in atto. No? Allora, sulla questione
appunto, si parla di codice erotico, semplicemente la seduzione e la maternità, insomma, i due, quelle che sono state le due attrattive del femminile, i due modelli dentro i quali le donne sono state incasellate. Allora, oggi non c'è dubbio che questi due attributi del femminile, queste due figure di genere, questi due tratti che definiscono quello che è stato il genere femminile, oggi sono in scena nella vita pubblica. E non poteva essere diversamente, perché nel momento in cui le donne sono uscite dalle case, no, si sono fatte materializzate, presenti nella vita pubblica, hanno portato nella vita pubblica in parte quei modelli, e anche quei saperi, quelle competenze che si sono fatti esercitando per secoli in quei ruoli, in quei luoghi. Ora, questo è stato sempre, c'è stato anche nell'emancipazionismo del passato, cioè l'idea che le donne, ribaltando quello che è stata una svalorizzazione, una inferiorizzazione, ribaltando una condizione storica, potevano, come dire, risignificare, ridare un valore positivo a quello che hanno subito in negativo. Allora, la maternità che è stata la condizione storica dell'esclusione dalla polis, è stata nei movimenti, ed è ancora, nei movimenti che hanno un tratto emancipatorio, essenzialmente emancipatorio, è stato l'elemento su cui chiedere una cittadinanza completa, i diritti, eccetera. Quindi le donne si attendono, quelle donne, diciamo che nei movimenti, nell'agire delle donne, se noi analizziamo anche un po' la storia tramite quello che è stato in questi 40 anni, rinasce continuamente l'idea che si possa, quindi, portare fuori dal privato, no? Un ruolo, una funzione che poi è il materno, oggi è anche la seduzione, il tratto erotico, no? Nel momento in cui poi è la società che ne ha bisogno in qualche modo, che lo richiede, e la tentazione qual è? Quella di cambiare di disegno semplicemente, non di interrogare cos'è stata, no? La materia, semplicemente da svalutazione alla valorizzazione. Allora è questa mancanza di atteggiamento critico che a me preoccupa. No, perché quando io penso che appunto il fatto che si sono nella divisione tra privato e pubblico, c'è andata dietro a questa divisione del maschile, dei destini del maschio e della femmina, ci sono andate dietro altre divisioni astratte tra natura e cultura, tra corpo e mente. Allora vuol dire che queste due parti, nella complementarizzazione che hanno subito e nella distribuzione secondo un ordine gerarchico, no, si sono, come dire, in qualche modo deformate, alienate, cioè va interrogato che cos'è il sentimento, la ragione, la cura, i corpi, cosa sono nel momento in cui sono stati complementarizzati. In realtà sono due parti inscindibili, no? Allora, è vero che oggi le donne vivono più liberamente, la maternità non è più il destino naturale che era in passato, la cura stessa, no? può diventare una scelta. Ecco, allora, questa maggiore libertà, anche rispetto a quello che è stato il loro destino, condizionato dalla biologia, eccetera, mette nella, come dire, può produrre l'idea che loro si può tenere insieme tutto. No? Io l'ho letto, adesso poi ho l'esperienza di un blog sulla 27esima ora, sul Corriere, appunto lì, io quando ho provato a dire, ho messo titolo al mio intervento, se la cura non è più un destino della donna, mi sono arrivati 50 insulti, ma non di uomini, di donne, dicendo ma io sono libero, ma io faccio figli e voglio anche lavorare, ma io non ho più problemi, mio marito mi aiuta, cioè l'idea, come di quello che viene fuori, è, come diceva Maria, anche la tendenza a tenere insieme tutto, ma anche, come dire, a ribaltare, quindi a portare sulla scena pubblica, rivalutato, no? Rimpiantato in chiave di positività, quella che è stata la condizione storica dell'esclusione delle donne. Allora io penso che questo è un ribaltamento, perché di fatto è vero che gli uomini, come si può pensare che il dominio maschile sia nato per mettere sotto controllo quella che è stata percepita come una potenza materna all'origine, cioè lo sguardo dell'uomo figlio che costruisce poi la dicotomia tra maschile e femminile. Che all'origine i femminili, sicuramente gli uomini fanno fatica a pensare che le donne non sono delle vittime, sono delle deboli, eccetera, perché le hanno vissute nell'infanzia, quando erano molto dipendenti dal femminile, no? Quindi nella visione che sia, insomma, il dominio maschile si innesta su un senso di inermità, di debolezza e dipendenza maschile. Quindi ribaltarlo vuol dire riproporre nella vita pubblica un fantasma materno effettivamente che può fare ancora paura. Allora io non credo che da lì esca qualcosa. Per quanto riguarda la femminilizzazione maschile, allora io credo che se gli uomini non interrogano cos'è stata la maschilità, no? Anche come mutilazione di parte di sé, del corpo, dei sentimenti, eccetera. È chiaro che allora prendersi cura di un figlio può essere semplicemente fare il mammo, cioè femminilizza. Il problema non è di... Finché non mettiamo in discussione queste figure di genere, e non le mettiamo in discussione, sia uomini e donne, cos'è stata la virilità, la maschilità, è chiaro che allora l'unica, come dire, la strada che vediamo aprirsi più facilmente è quella di una valorizzazione del femminile, che viene sottratto, no, al privato, alla svalutazione storica, segnato col segno più, in tutte però caratteristiche non interrogate. No? E gli uomini anche, poi di fatto, sempre è vero, cioè nella crisi del patriarcato riemergono fantasmi, appunto l'ordine simbolico delle madri, è il femminismo che ha proposto un ribaltamento. Io penso che con i ribaltamenti non andiamo avanti, e soprattutto mi preoccupa il fatto che non viene interrogato, cioè l'interezza delle donne hanno, è vero, come dice anche Antonella, possono avere, oggi hanno uno sguardo, come dire, possono avere uno sguardo che tiene insieme corpo e mente, natura e cultura. Perché? Perché si trovano a ponte fra privato e pubblico, no? Loro stanno ancora con responsabilità nella famiglia, la cura, i bambini, eccetera, eccetera, e sono nella vita pubblica. Quindi è chiaro che sono nella condizione di aver presente anche tratti diversi dell'umano. Ma come li hanno presenti? Se di nuovo pensiamo, se non mettiamo in discussione le figure del maschile e del femminile, quello che hanno significato, no? Corpo, mente, come figure complementari e subordinate l'una all'altra, noi ci ritroviamo nella vita pubblica che questa interezza femminile va a approdare all'androginismo, cioè alla figura dell'uomo femmina, cioè va a costruire quello che la storia culturale maschile, il dominio maschile, ha sempre avuto dentro, la tentazione di riunificare, no? Portare a sé, non portare sulla scena pubblica le donne reali, portare il femminile. L'uomo ha sempre, nel momento in cui si è diviso, come dire, il maschile e il femminile come due parti dell'umano, è chiaro che anche il polo maschile tende di necessità alla riunificazione. Il femminile ha sempre abitato la polis, no? Le donne reali no, ma il femminile sì, è stato un elemento fondante della relazione tra uomini. Quindi la filosofia, l'eros e il logos, ma insomma, gli uomini tendono a recuperare questa parte di sé. E noi, e di nuovo, io temo che nel momento proprio in cui nella vita pubblica si crea, si va a questa interessa, si va a questa, no, che venga poi dalla nuova economia, che venga da tante cose, io vedo che le donne reali di nuovo lì non ci sono. È il femminile, allora io non voglio che noi contribuiamo a rinforzare, o a dare, come dire, non voglio che siamo di nuovo l'elemento salvifico che va a dare quel, ci chiamano risorse, valore aggiunto, ma cosa vuol dire? Siamo dei complementi, cioè andiamo a integrare un sistema che oggi non può più fare a meno di quest'altra parte di sé. Allora io questo timore, questa analisi fa Mario un po' in modo drastico e perfetto, secondo me geometrico quasi, no? Io la condivido proprio come sollecitazione a pensare, a pensare sia per quanto riguarda dalle parti del sistema questo bisogno che hanno del talento femminile, delle risorse femminili, sia per quanto riguarda le donne impegnate, pensare che questa è un'opportunità, prima di dire se noi portiamo sentimenti, corpi, eros, eccetera, nel lavoro, eccetera, cambiamo l'organizzazione, cambiamo il sistema. Guardiamoci bene, perché anche dalle tue interviste, Luisa, io quello che ho visto che poi le donne dicono è, beh, forse andiamo invece a di nuovo confermare una posizione ancillare. No, la parola ancillare l'ho letta nel tuo libro.
Sì,
no?
Come tentativo degli uomini di ributtare le donne.
Certo, le donne possono avere altre intenzioni, ma ripeto, se non si mette in discussione.
Però
se non si mette in discussione, cosa vuol dire valorizzare un tratto che storicamente, il tratto, appunto, il genere femminile, cosa vuol dire valorizzare un tratto che si è costruito storicamente in un modo alienato? Perché anche quando dicono le capacità relazionali, ma le capacità relazionali, ma stando chiuse, fuori dal mondo, che capacità relazionali le donne possono aver avuto? Quelle delle relazioni familiari, no? Perché il mondo non dà capacità relazionali, stare nel mondo, muoversi nel mondo non dà capacità relazionali, perché gli uomini non hanno capacità di ascolto, non hanno... E tutto questo io trovo nella astrattezza, c'è nelle definizioni di genere, c'è una astrattezza paurosa. No, allora noi, e quello che a me il femminismo negli anni 70 ha insegnato questo, a interrogare prima di tutto questi modelli che abbiamo interiorizzati e andare a scavare a fondo e costruire delle individualità femminili che siano meno incuneate, incorporate dentro questi ruoli. Allora io vorrei, non so se oggi, ripeto, è possibile, io non lo vedo tanto possibile perché quando vado e frequento tanti gruppi, assemblee, no, di movimento, e vedo che lì c'è fretta del fare, facciamo le agende, poi lì insomma, c'è fretta. Allora, e nella fretta è difficile far ragionare, e allora chi fa questi ragionamenti, come fa Maria, come faccio anch'io, eccetera, sembra la teoria che viaggia nell'iperuranio. Non è così, no, non è così. Io credo che dovremmo, sulla questione del genere, non si sia ancora analizzato a fondo cosa ha significato l'uso che i movimenti delle donne hanno fatto del genere e del materno in particolare. Cioè queste sono delle analisi che noi dovremmo, e anche chiedersi cos'è poi la maternità reale, come dice la Grazia Colombo, è vero che non coincide con questo immaginario del materno, ma cos'è? Allora lì si apre, secondo me, una zona d'ombra davvero enorme. No, cosa hanno messo cosa mettono tuttora? Quando io sento testimonianze di donne anche giovani che dicono il figlio è tutto, cosa hanno messo, cosa mettono ancora le donne su questi figli? Le donne che da sole, che preferiscono allevare i figli da sole, no? Interroghiamoci bene quanto ci va dentro della loro vita sentimentale, sessuale, delle loro aspettative, di un potere. Noi non nominiamo mai il potere affettivo delle donne e materiale di tenerti in vita, è enorme ed è un carico enorme per maschi e femmine. Quindi insomma sono tutti, secondo me, della maternità, noi abbiamo detto pochissimo, tanto della sessualità, ma della maternità reale, non intendo del materno immaginario, abbiamo detto pochissimo. E io ho l'impressione che in questo marasma, questo momento dove spariti i confini tra privato e pubblico, tutto viaggia, no? In questo magma, io ho paura davvero che facciamo fatica a riafferrare alcuni punti chiave, no? Della nostra condizione. Era Laura Mariani e poi Danilo.
Io volevo dire due cose molto semplici. La prima è che è evidente che si è parlato dell'attività di cura per dire che l'attività di cura va divisa, non è una questione di sole donne, è una questione anche di uomini. Per me la questione della cura non possiamo trattarla, cioè dobbiamo trattarla innanzitutto da due punti di vista. Uno è quello dei servizi, cioè per svolgere l'attività di cura ci vogliono i servizi, ci vogliono gli asili, l'assistenza sociale, queste cose qui. L'altra questione che mi fa paura è che si parli in questi termini di cura, perché mi sembra come mi riecheggia, come se ci fosse una disattenzione sul soggetto, ci fosse una disattenzione sul fatto che noi donne abbiamo la propensione a curare, a sentirci sante, generose, avere, come dire, a godere anche del piacere che ti dà il fatto che qualcuno dipende da te. Allora mi sembra che non si possa parlare di attività di cura se non si mette l'accento su quello che diceva anche adesso Lea, sul criticare questa cosa qui e capire come di questa questione qui noi donne dobbiamo parlare con grande attenzione critica. Perché a me piace, come dire, cioè, certamente che è così in tutti i vostri discorsi, però mi piace, vorrei che si mettesse l'accento sul fatto che noi donne, io perlomeno tendo allora a dimenticare, che poi questi bambini, questi vecchi, questi malati sono dei soggetti. Io non devo semplicemente essere lì a curare questi soggetti, che forse l'attività di cura chiede anche qualche cosa che non è semplicemente curare l'altro, la prima questione. La seconda cosa è proprio una testimonianza di quel discorso sulla femminilizzazione che faceva Maria. Dunque io ho un direttore di dipartimento donna, la quale è diventata professore ordinario e direttore di dipartimento dopo il marito che era professore ordinario e direttore di dipartimento molti anni prima. Questa direttore di dipartimento, oltre ad essere molto capace, molto brava, anche perché, come dire, ha dalla sua questo anche supporto del marito che è molto competente a livello istituzionale, a livello di leggi, eccetera, lei è entrata anche in senato accademico, per capirci, perché c'è entrata laddove il marito non c'è riuscito, pur essendo, come dire, più potente a livello accademico, perché lei ha questo sistema che ti telefona, si ricorda di te,
ti chiama, qualunque cosa ti dice scusa, non ho fatto questa cosa, mi sono. Cioè, come dire, tutto questo stile che la portata è estremamente in alto. Dopodiché la politica. Dopodiché relazioni, ma in senso, come dire, ma veramente capillare, con un'attenzione notevole. A me fa piacere essere trattata gentilmente, capiamoci, a me fa piacere se qualcuno mi dice come stai, oggi ti vedo un po'. Cioè, però. Dopodiché si porta avanti la politica dipartimentale, che è quella lì però, che avrebbe fatto tale quale il marito. Allora, no, ma però teniamo, voglio dire, testimonianza personale. Allora, per come sono fatta, come dire, nella mia storia, come dire, mi rendo conto che adesso, come dire, mi vengono richieste tutta una serie, come dire, una mia capacità, alcune cose che in passato sarebbero state ritenute fragilità, un po' il discorso che facevi tu prima sulle donne di scienza, no? A questo punto invece mi vengono richieste come mia differenza e il mio valore, per cui, come dire, mi si dice Laura, fai questa cosa, ci facciamo come dire, benissimo, tu sola puoi fare questa cosa. Allora, tutto questo è anche importante nella storia di una persona, perché esistono, come dire, nessuno di noi si muove semplicemente, come dire, fra stereotipi, cioè ognuno di noi si ritaglia il suo percorso in modo, come dire, duttile, in modo, cioè non esiste una soluzione di questi problemi che stiamo trattando, esiste un nostro cercare una strada rispetto alla maternità, alla cura, all'indipendenza, al piacere, alla carriera, al lavoro, no? Quindi, come dire, fermo restando che ognuna di noi, come dire, fa il suo slalom e si fa il suo percorso su cose che non possono avere, come dire, soluzioni o teorizzazioni rigide, però io stessa, dopo aver provato proprio in questi giorni, dopo aver provato anche questa gratificazione di sentirmi, come dire, riconosciuta, questo, comincio a sentirmi questo fatto di essere turlupinata, non so come dire, nel senso che comincio a avvertire questa sensazione che si sta facendo una rapina di me. Perché in nome di queste cose mi viene rapinato qualche cosa, insomma, per cui dopodiché sono affari miei però. Perché sono io che mi devo trovare la strada per muovermi, fa il piacere di essere, come dire, quanto sei brava, quanto sei buona, quanto sei gentile, quanto sei disponibile, e il fatto che tutto questo, come dire, non diventi, che tutto questo, come dire, non diventi una cosa contro di me poi, in sostanza. Contro di me, le cose che voglio fare, il modo in cui voglio farle, le battaglie anche che voglio fare. Secondo me però sono tutte cose estremamente difficili, insomma, per cui non esistono. Cioè, però che cosa è utile? Avere l'accortezza di quello che sta succedendo, insomma. Per cui io non vedo solamente donne che occupano posizioni di potere e, come dire, con la testa da uomo, vedo anche donne, molto donne, che, voglio dire, con le armi femminili, come dire, portano avanti una politica che, voglio dire, dal loro punto di vista può essere anche giusta, però, insomma, voglio dire, mi sembra davvero che questo problema esiste, insomma.
Costaniela, Pastor.
Sì, io faccio parte del gruppo La Cura. Rispetto a come aveva inteso Angela tutto il discorso di Maria, io l'avevo inteso esattamente l'opposto. Mi sembrava che Maria non avesse detto di donne che assumono comportamenti e mentalità maschile, ma tutt'altro, cioè di un materno che vinca sul, che si imponga sul femminile e sul maschile, di uomini che casomai si maternalizzano come immagine, quindi non so effettivamente quale.
No, ha detto tutte e due le cose, Daniela, ha detto tutte e due le cose.
Certo, tutte e due sono.
Mi piacerebbe che fosse posto alle donne che sono state intervistate da Luisa, e immagino fossero a livello dirigenziale, la domanda che poneva Maria, cioè perché dovrebbero cambiare il mondo le donne una volta che hanno fatto tanto per arrivare fino a là? Cioè, mi piacerebbe sapere il percorso di queste donne che poi trovano le micro soluzioni in azienda per le altre. Cioè, erano donne che quando erano non a quei livelli avevano già dato dimostrazione nel rapportarsi con le altre di essere diverse, cioè di sapersi porre in un modo diverso, di essere più solidali, di saperle più ascoltare, e quindi hanno portato avanti nella loro carriera un modo di porsi diverso, oppure è nato adesso per il bene dell'azienda? Perché al limite vi dico, un 250 euro per gli asili, può pensare anche un uomo, un amministratore delegato uomo, però non perché ci deve arrivare, ecco, questa cosa. Perché tu, ecco, per fortuna hai questi buoni esempi. Io sento le mie ex alunne che adesso viaggiano sui 30 e 40 anni, anche loro problemi di maternità, così, che dicono nelle varie aziende, la Mondadori, la SNAM, piccole aziende metalmeccaniche, multinazionali, ci fa. Di solito mi dicono se c'è un capo donna che stronza, con gli uomini, perché con la donna ci si rapporta subito a livello di relazione, con l'uomo a volte si riesce a superare il discorso dell'antipatia, simpatia, di qualcosa di bello per costruire assieme delle cose, ecco. Per cui probabilmente ho proprio delle esperienze diverse, però mi chiedo quanto queste donne veramente cambino un modo di essere nell'azienda a favore delle altre donne e degli altri uomini che lavorano, perché credono così, o quanto invece non siano più brave degli uomini a far lavorare, a far ritornare al lavoro il 90% delle persone, e quindi in fondo facciano l'interesse dell'azienda.
Zina. Dunque, niente, molto, sono state messe talmente tante cose a fuoco che una mi ha sollecitato delle considerazioni. Però la considerazione primaria che mi esce è quella che ognuna di noi porta sempre un'esperienza propria e su quella poi si basa dicendo le donne. La complessità che attualmente stiamo vivendo a livello di cambiamenti, di famiglie che cambiano la loro connotazione, eccetera, è così vasta e forte che non possiamo più, secondo me, generalizzare un pensiero, generalizzare un comportamento. Io sento sempre come se ci fosse, in queste riunioni che sto così allargando, che manchi sempre la persona che possa dire la verità su quella cosa. Allora, si parla di maternità, ma guardiamoci in faccia. Chi è che può partorire qui? Cioè, dove sono le giovani? Dove sono le giovani? Parliamo di aziende, ma fra un po' dove sono le aziende? No, oltretutto parliamo di azienda, non si parla neanche di fabbrica o di call center, perché allora ci sarebbe da parlare del precariato, ci sarebbe da parlare delle persone che non hanno un lavoro, insomma. C'è sempre un qualcosa che mi manca in queste riunioni, e questo mi deprime. Una cosa sulla maternità, allora, e questo denota ancora che la società è in continua trasformazione e non possiamo dettare dei canoni, è il fatto che io mi sono confrontata attualmente con la compagna di mio figlio, che ha appena avuto un bambino, parto cesareo, non veniva la montata lattea, il figlio non era desiderato perché è arrivato. Questa donna era distrutta, inizialmente distrutta, ma era distrutta dall'occhio mio e di sua madre che si posava su di lei. Allora, il mio era interpretato male, perché era considerato in base a quello della madre, perché io ho avuto una figlia a 20 anni e la prima cosa di cui mi sono resa conto è che non volevo accudirla, proprio non mi piaceva accudirla. Per fortuna avevo letto Adrienne Rich e di conseguenza me la sono cavata, cosa che ho dato anche lei da leggere, e l'ha letto, e a quel punto mi ha guardato con occhi diversi, perché ha capito che la capivo di questa cosa. Oltretutto, in tutta questa situazione, mio figlio si è appropriato del bambino, nel senso, la madre assente, completamente vuoto, si è appropriato del bambino. Lei doppiamente disperata, perché più neanche la cura mi viene lasciata. Io mi sono salvata dicendo, vabbè, va curato, va accudito. Questa neanche più la cura, perché tanto la faceva mio. Bene, io ho visto questa donna ultimamente, la settimana scorsa, l'ultima volta che l'ho vista, rifiorita. Nel senso che ha capito, va bene, lui cura il bambino. Io sono libera di fare quello che voglio, sensi di colpa con te non ne ho perché io ti capisco. E lei si è costruita la sua vita. Allora, io cosa avrei potuto dire a lei? Cioè, se l'è scelta da sola. Questi modi di voler a tutti i costi sviscerare dei comportamenti e canalizzarli, per me diventa faticoso. A questo punto della mia vita, che comunque sono stata parecchio nei movimenti delle donne, però a volte ho questa difficoltà di assistere continuamente a ripetizioni di concetti che sono privi di fondamentamenti, di esempi vitali, che siano qui, reali, viventi. Avevo un'altra cosa per il biglietto. Allora, il biglietto, io vivo a Berlino ormai parecchia parte della mia vita e ti dico che a Berlino non mi passa neanche l'anticamera del cervello di prendere la macchina, anche se il biglietto lo pago 2,30 euro, perché a qualsiasi ora del giorno, della notte, in qualsiasi punto della città io voglio andare, ho qualcuno che mi intanto protegge, perché le strade sono tutte illuminate, che mi fa arrivare al punto dove voglio. E quindi è chiaro che io pago 2,30 il biglietto, ma sono felicissima. La prima cosa che
fa... con 1,5 vedrai che gli investimenti arrivano.
Beh, io comunque, sinceramente, ogni volta che arrivo a Berlino, la prima cosa che faccio è l'abbonamento mensile ai mezzi. Perché è la mia vita.
A Londra 27 euro alla settimana la riconosciuta. Bisogna investire.
Stiamo al punto.
Adesso comunque hanno messo il turno notturno. Diamo un attimo tempo alla donna manager messa a capo della TM di lavorare.
Allora parlate, lo intendete, stiamo registrando.
Io volevo fare una domanda.
Bisogna sentire le voci uno singole.
Allora Antonella, volevo chiederle se può specificare cos'è il maternalizzarsi. Perché siccome l'avete usato in diverse, per piacere voglio capire come lei mi ha spiegato.
Cioè perché ricominciamo
dalla sostanza. Cosa intende quando dice maternalizzare?
Si è capito quando c'è Maria?
No, capito. Lei mi ha spiegato la sostanza. Chiedo le sostanze delle parole.
Sì, però lei...
Beh, allora, ecco, un momento. Prima che...
Daniela. No, mi sembra che...
Zitta, abbia
come dire, richiamato l'esigenza sulla contestualità dei casi al di là delle fasce d'età e di realtà, no? Mi sembra abbastanza come dire, possibile dire che c'è sicuramente una tendenza forse eccessiva nell'approccio teorico filosofico, Maria, ma nel mio aggettivo eccessivo c'è già una tendenza normativa o critica eccessiva, quando penso che tutti questi concetti che stiamo chiamando in causa hanno una loro storicità, una storia, una contestualità geografica, nazionale, etnica. Ci siamo incontrati con Maria prima che cominciasse la riunione, parlavamo appunto del movimento del pacciamamismo in relazione a tutta una serie di elementi della terra più che mai attivi e di grande importanza in India, per esempio in Asia, eccetera. Cioè, parliamo da una meravigliosa aula, stanza di riunioni nel centro di Milano, che è un puntino minimo nel pianeta mondo che si sta muovendo.
muovendo, oggi ci sono 250 manifestazioni in tutta la città, eccetera, eccetera. Un esempio che sicuramente mancava nel tuo contributo, che mi è piaciuto molto, è l'esempio di cui ho sentito parlare recentemente della protesta femminile in quella fabbrica, non ricordo più quale, che inizialmente non ha incontrato il favore dei maschi, che invece poi sono entrati, hanno affiancato appunto la sezione sindacale delle donne, non so più quale fabbrica, il padrone della fabbrica ha licenziato le donne, dicendo appunto che stavano meglio a casa, che potevano eventualmente risparmiare parte degli stipendi maschili, eccetera, eccetera. Cioè, io mi sento molto vicina al tuo intervento, perché è più che mai importante verificarsi su quelle che sono le tendenze a inscatolare appunto quelle che poi sono le spinte fondamentali, cioè il cambiamento di un sistema che ci sta opprimendo tutti, uomini e donne, ma anche uomini, ragazzi, figli, eccetera, eccetera. La mia esperienza di maternità è stata un'esperienza assolutamente non voluta e poi amata perché è successa, avevo già 42 anni, però voglio dire, avevo già fatto un pezzo di vita e così via. Ora però vedo il mio figlio e nella sua compagna determinati comportamenti con i quali devo fare continuamente punti di conti, cioè e mi interrogo continuamente nel momento in cui, forte di un'esperienza ribelle adolescenziale post e di carriera minima finché a un certo punto è successo, mi trovo a non avere risposte rispetto alla compagna di mio figlio o alle mie idee o alle mie proiezioni, ai miei desideri di compagni ideali, eccetera. Quindi davvero interviene sempre su quello che ci fa parlare, su dove siamo e su il minimo che ci chiude dal vedere quello che davvero di rompente sta succedendo nel pianeta, agitando da uomini e da donne. E anche da uomini.
Daniela, vorrebbe riprendere?
Sai, rispondere. Cioè lei chiede delle risposte a me quando io cercavo una risposta, cioè cercavo di capire se avevo ben interpretato quello che lei chiama le intuizioni piccole che non sono ancora sistematiche e che io sentivo di condividere, anche se ci devo lavorare ancora guardando gli appunti, per cui andavo per associazioni, condividevo questa idea del potere, anche del discorso del Comune di Milano, visto come si fa ricorso alle donne o alla sinistra quando ci sono da fare i lavori sporchi, vedere tu come una madre sociale che fa tornare i conti. A me come associazione era venuto in mente la famiglia Leopardi. Il padre aveva dissipato il patrimonio e ad un certo punto la madre, pur avendo i figli da seguire e così, decide di occuparsi del patrimonio familiare e certo che riesce a salvare il patrimonio familiare, però ha lasciato andare molte cose, così. Ecco, facevo queste associazioni, poi ci rifletterò, non era per contraddire Angela, era per capire. Mi sembrava che si parlasse più del versante di come certe immagini, anche politiche, possono ricordarci figure, immagini materne, da quella che provvede alla madre che provvede alla madre che fa paura, ecco, in questo senso. Poi se l'ho capito male mi correggerà, non lo so. Ecco.